Ciao, onda rossa da Shanghai. Vabbè, vorrei raccontarvi un po' di cose che riguardano la Cina e le donne e in generale, le questioni di pari diritti, pari opportunità. Qui la situazione è, diciamo, un po' confusa. Non ci sono per esempio, non ci sono delle leggi che proteggono le donne sui posti di lavoro, per esempio, sulle questioni di assalti o sulle questioni di molestie. Ci sono tanti casi controversi a livello di social media, tanti casi che coinvolgono aziende. E allo stesso tempo c'è un forte movimento informale, un po' che potremmo chiamare quello di un underground, forse un pochino più politico, ma invece anche quello di movimenti culturali che si manifestano su social media, blogs, podcast, tantissimi podcast. E quindi mi verrebbe da descriverla come una situazione con poca regolamentazione, ma allo stesso tempo molto, molto, molto attiva e anche molto caotica. Allora, intanto vi racconto un aneddoto che ho scoperto stamattina, nel mio gruppo di medicina cinese, in cui hanno fatto girare questa immagine di una dinastia, non so che dinastia fosse, ma a quanto pare a palazzo le donne di palazzo non potevano essere, vivevano fondamentalmente in isolamento, non erano mai viste da nessuno e anche quando comunicavano con qualcuno erano sempre dietro a dei veli, fino al paradosso che anche quando dovevano essere curate dal dottore erano dietro questi veli e non potevano essere avvicinate o toccate, che è importante. In medicina cinese la diagnosi principale si fa toccando il polso delle persone per sentire le varie pulsazioni del cuore, del qi, e quindi il dottore gli deve toccare la mano. E siccome questa cosa non poteva succedere, il dottore curava le donne a palazzo toccando il polso attraverso un filo. E quindi c'è questa immagine bellissima che è stata girata stamattina con questa donna sdraiata sul lettino, il dottore dietro il paravento e questo filo, questa corda che lui muove per toccare il polso, che insomma, racconta un po' di cose a livello storico. Questa è chiaramente una società, una cultura assolutamente patriarcale. Delle 56 minoranze etniche che vivono nel paese, soprattutto a ovest e a sud della Cina, ce n'è in realtà una in particolare che è famosa, sono i Mozo, che è famosa nella storia per essere una minoranza costituita su una fondazione matriarcale della società. Quindi ci sono fior di storie antropologiche che potete andare a esplorare, ma decisamente la cultura confuciana, diciamo, ha costituito una società assolutamente patriarcale con livelli di estrema gerarchia che sono permeati in tutto quello che succede, in dimensioni lavorative, in dimensioni relazionali, amicali, in questioni di relazioni affettive, sentimentali, di coppia, la gestione stessa di quello che è la forma di una famiglia. Quindi anche oggi comunque dinamiche di matrimonio, dinamiche di coppia sono legate a delle tradizioni comunque estremamente forti. Ci sono poi in una Cina che cambia molto velocemente, ci sono anche alcuni dettagli sociali che non sono irrilevanti, per esempio il fatto che il numero di ci sono C'è un'incongruenza numerica tra la quantità di donne e di uomini disponibili in qualche modo, e quindi comporre delle coppie per combinare delle famiglie è difficile. C'è un problema gerarchico, per esempio le donne di un livello più alto, culturale, di istruzione o di posizione, non possono sposarsi con degli uomini di livello più basso, perché questo provocherebbe dell'imbarazzo per le famiglie dell'uomo. E quindi ci sono tutta una serie di dinamiche sociali, soprattutto nelle grandi città, in cui i mariti non, gli uomini non si sposano perché non trovano nessuna donna da sposare, e le donne non si sposano perché non vogliono sposare nessun uomo. Questo si ripercorre nel linguaggio, per esempio, ci sono alcune parole del linguaggio parlato, colloquiale, che esprimono questi nuovi concetti sociali di persone che in qualche modo non riescono, non sono inserite in quello che è il modello della famiglia tradizionale e quindi assumono un ruolo sociale diverso, nuovo e molto spesso che viene considerato, diciamo, non positivo. C'è una storia che mi raccontavano anni fa all'università in cui il genere umano è diviso in tre categorie: ci sono gli uomini, ci sono le donne e ci sono le donne col dottorato. E questo perché le donne col dottorato sono ad un livello di istruzione che imbarazza tutti gli altri, che si possono sposare solo con delle persone che, con dei maschi che hanno due dottorati. Insomma, c'è tutta una serie di regole che regolamentano, anche lo vedo anche tra i giovani, come dire, all'università. E questo è un po' forse è lo scenario folcloristico. In realtà poi ovviamente ci sono dei problemi sociali che sono, se penso ai movimenti, al Me Too Movement, se penso a un po' al dibattito anche internazionale su protezione dei diritti civili e protezione, per esempio, delle donne sui posti di lavoro e protezione contro gli abusi di diverso tipo, qui c'è il problema che non esiste, non c'è una legislazione chiara nel merito, e c'è, come dire, in qualche modo il media, i giornali in qualche modo sono quello che fa, che gestisce come queste storie vengono raccontate. Ci sono numerosi casi con aziende anche molto grosse, alcuni scandali l'anno scorso, soprattutto su Alibaba. Ci sono molte dichiarazioni che vengono fatte, molte denunce che vengono fatte dalle donne rispetto a dei casi di abuso, però il modo in cui vengono trattati è gestito non dalla legge, ma da dinamiche più o meno mediatiche. C'è questo caso storico di questa tipa, si chiamava Joe, che ha iniziato all'interno della propria azienda, in qualche modo ha cominciato a lamentarsi, a coinvolgere in maniera attivista all'interno dell'azienda le persone per far capire cosa stava succedendo, e siccome questo ha creato un'onda mediatica molto forte sui social media e quindi anche un'opinione negativa nei confronti dell'azienda, il suo comportamento è stato in qualche modo represso. Ci sono altre aziende che invece hanno supportato le denunce e quindi hanno in qualche modo si sono schierate più apertamente dalla parte della difesa dei diritti delle donne, ma allo stesso tempo non hanno raggiunto una dimensione mediatica che facesse in qualche modo guidare un movimento più generale di difesa delle donne, un movimento più generale contro abusi di qualunque tipo. Quindi la situazione è che a livello culturale non ci siamo, non c'è molta consapevolezza, e questo, come potete immaginare, è un problema. Un altro problema è che un sacco di queste, diciamo, i movimenti più attivi, le persone che parlano di più, sono comunque legate alla società civile, sono comunque legate ai movimenti, alle NGO e a queste, all'associazionismo non politico. E il problema in Cina è che le NGO non sono, come dire, particolarmente ben viste, perché sono appunto un po' borderline come tipo di organizzazioni, e quindi è difficile che ci sia una legittimità politica di questi movimenti. Quindi magari sono molto forti per un momento, poi subiscono delle onde di repressione, poi vengono messe in difficoltà. Una cosa molto grave è successa l'anno scorso, 2 anni fa, con il Pride di Shanghai, che era un'associazione comunque che ha lavorato per più di 20 anni sul campo, anche portando avanti battaglie importanti sia per i matrimoni gay, ma soprattutto creando per esempio un movimento delle mamme degli omosessuali, che è stato un movimento di, come dire, liberazione omosessuale molto forte in Cina. Essendo un NGO, sono stati in realtà accerchiati un po' dalla dimensione politica e hanno dovuto chiudere in parte le operazioni. Quindi il Pride, dopo quasi 15 anni di attività, inclusa una Pride Parade a Shanghai, ha dovuto in qualche modo chiudere per pressioni politiche. Quindi la situazione è veramente confusa e va a onde. E questo non aiuta a creare un movimento. E poi, secondo me, c'è un altro livello. Io vedo una situazione più, diciamo, di un underground più politico, però c'è una situazione di scollegamento tra la comunità internazionale degli occidentali e la comunità invece dei cinesi, sia perché usiamo strumenti di comunicazione talvolta diversi, sia perché ci sono delle barriere linguistiche. E quindi, per esempio, ci sono attività molto attiviste come per esempio Lady Fest, che ha continuato per molti anni. Quest'anno si sta organizzando una serie di presentazioni e di recitazioni di quelli che sono i Vagina Monologues americani. Quindi ci sono delle attività che sono molto borderline e anche un po' rischiose, che vengono portate avanti a livello di attivismo, ma coinvolgere in questo livello le donne e le compagne cinesi è estremamente difficile, perché c'è un livello di pericolosità della loro esposizione attivista molto, molto più alta. Quindi il terreno è decisamente scivoloso. E invece c'è un aspetto, secondo me, unico della Cina, che è più legato a l'imprenditoria giovanile, che invece sono, per esempio, se penso a Tuba o se penso a alcuni negozi o alcune piccole aziende che conosco in Europa, qui c'è assolutamente un movimento di giovani donne che si mettono in società per fare delle cose che sono la creazione di una linea di sex toys o un collettivo di empowerment, di female empowerment, in cui si crea una linea di prodotti, una linea di servizi che sono legati a una classe media di donne emancipate che vivono in città e che sono in cerca di qualcosa che possa parlare di più a loro stesse. Questo è interessante perché un sacco di queste aziende in realtà sono il centro di comunità, che è un fenomeno che secondo me in Europa non esiste tanto, e quindi lì sono forse i punti in cui si può cercare di fare delle connessioni un pochino più di senso. E così, quindi oggi c'era il caffè gratis in un po' di caffetterie in giro per la città, ma per il resto non, diciamo, la città non è particolarmente sveglia su questi temi. Bisogna scavare un po' e si trovano delle cose interessanti. Comunque noi, per quello che si può fare, dal profondo dell'underground, cerchiamo di smuovere, e magari quando, insomma, in questo mese ci sono un po' di attività culturali, teatrali che stanno succedendo, magari vi mando anche delle foto o dei pezzi di storie anche da tutte queste attività. E niente, insomma, spero di sentire molte storie da tutto il mondo, e ricordatevi che questo è un giorno di celebrazione, ma anche di lotta, e quindi bisogna combattere.